il fiume Arona e il suo sfruttamento delle acque. La storia di un fiume è inevitabilmente legata alla storia dell'utilizzo delle sue acque, fatto dalle popolazioni rivierasche nel corso dei secoli. L'uso delle acque per i bisogni primari era abbastanza facile per i borghi sorti lungo le rive. Bastava infatti raccogliere l'acqua dal letto del fiume e usarla per cuocere gli alimenti oppure per abbeverare gli animali. Mentre per altri borghi lontani dal corso d'acqua vennero realizzati dei cavi, detti riale, che collegati al fiume entravano nell'abitato, lo attraversavano e poi rientravano nell'alveo del fiume stesso. I più noti e antichi sono il riale di Parabiago, la Rongia nel dialetto locale e quello di Ro, nati da concessioni, secondo la tradizione, dalla regina dei Longobardi Teodolinda nel 625. Molto più realisticamente facciamo la nostra versione, fornita dall'ingegnere del consorzio del fiume Olona, Luigi Mazzocchi, che nel suo Dizionario del fiume Olona, pubblicato nel 1920, è giunto alla conclusione di attribuire la concessione del privilegio all'imperatore Venceslao. Così viene descritto dal Mazzocchi. Il riale di Parabiago è alimentato da un bocchello libero, aperto in sponda a destra della Molinara del comune di Parabiago. Elencato al numero 227 e con una luce di 0,20, il bocchello è ritagliato da una lastra di pietra e ha una forma rettangolare larga 20 cm e alta 8 cm. L'originaria concessione risale all'imperatore Venceslao e fu accordata a quel comune al solo intento di abbeverare le bestie. Ora invece l'acqua così derivata serve solo per l'irrigazione dei prati in catasto d'Olona. Secondo le nuove costituzioni, i bocchelli di Parabiago e di Ro dovevano avere le dimensioni e la disposizione dettate da regole precise. La portata di un simile orifizio si presumeva fosse di 6 once di acqua. Un altro importante utilizzo delle acque del fiume Olona iniziò nel 1043 con la costruzione di un mulino ad acqua di proprietà di Pietro Vismara in località Gogorezio, che è l'attuale Castellanza. Altri seguirono l'esempio e la costruzione di altri mulini e che conferì in tutta la zona situata lungo le rive dell'Olona una grande importanza, soprattutto economica. Il possesso dei mulini significava in pratica il controllo di tutto ciò che veniva coltivato e raccolto. Le famiglie nobili del tempo e le maggiori istituzioni religiose fecero costruire o diventarono proprietari di mulini. Il primo censimento delle bocche per l'irrigazione dei campi e dei mulini dell'Olona fu eseguito nel 1606 dall'ingegner Pietro Antonio Raggi, per conto della Regia Camera Ducale di Milano, e ne risultarono in attività ben 106. Bisogna però attendere un paio di secoli per assistere alla grande importanza dei mulini. Infatti, all'inizio del 1800, con lo sviluppo industriale, molti pionieri dell'allora nascente industria tessile acquistarono i mulini, composti di solito da una serie di ruote, modificandoli, introducendo un'unica ruota metallica, che permetteva il miglior sfruttamento dell'energia idraulica. Lungo il corso del fiume Olona, la località più importante per l'industria della lavorazione del cotone fu senza dubbio Legnano. Il borgo legnanese, all'inizio del XIX secolo, contava poco più di 5.000 abitanti. I mulini in attività erano 16, ed alcuni di questi vennero acquistati e inglobati dai nascenti opifici. Reca la data dell'8 aprile 1832 un documento conservato presso l'archivio comunale, diretto dalla deputazione del comune di Legnano, ed era firmato da Enrico Schock per conto della filatura del cotone a macchine idrauliche, con il quale si fornivano le generalità di tre imprenditori esercenti l'attività tessile in Legnano. Essi furono Enrico Schock d'anni 34, Giovanni Schock d'anni 24, Francesco Dappels di anni 21 e tutti di origine svizzera. L'importanza di questo documento è che unisce nella stessa avventura iniziale un ristretto numero di personaggi che negli anni successivi crearono alcune delle più grandi imprese industriali italiane, dagli Schock a Eraldo Krum fino ad Agosti. Dopo qualche anno i cantoni fecero la loro comparsa nell'industria tessile Legnano. Costanzo Cantoni nel 1829 acquistò il mulino Prata, dando vita a una piccola filatura in riva al fiume Olona. Una decina d'anni dopo operò un primo ampliamento con l'acquisizione della vicina filatura Borgomaneri, Sperati e Bazzoli. Successivamente alle due piccole filature affiancò una tintoria per tessuti, un reparto per la pretatura e il finissaggio. Per circa 30 anni a Legnano un'euforica agitazione percorse molti giovani entrati nel mondo del tessile come semplici operai. Gli antichi mulini del fiume Olona si rivelarono una preziosa fonte di energia trasmessa dalle pale immerse nell'acqua. Nel 1868 Rodolfo Bernocchi decise di intraprendere un'attività collaterale alla tessitura del cotone e aprì con il cugino Giuseppe un mulino sull'Olona in località Gabinella, una sbianca, cioè un candeggio. Dopo qualche anno si divise dal cugino e cedette la conduzione al figlio Antonio, che nel 1891 costituì con i fratelli Michele e Andrea la società in nome collettivo Fratelli Bernocchi di Rodolfo. Il cotonificio Fratelli dell'Acqua, fondato dai fratelli Faustino e Francesco dell'Acqua, aprì i battenti nel 1871 nel luogo in cui sorgeva un mulino dei nobili lampugnani e uno di proprietà dell'ospedale maggiore di Milano. Inizialmente l'azienda si occupava della sola attività di tessitura, ma nel 1887 furono aggiunti reparti di candeggio, tintoria e preparazione dei tessuti. Al termine del primo decennio la ditta impiegava 500 operai e in seguito arrivò ad averne più di 3.000. Nel 1878 fece la sua comparsa la stamperia De Angeli Frua. Con l'avvento delle prime stamperie si completò il ciclo della lavorazione del cotone. La tintura delle cotonate prodotte dalle numerose tessiture operanti in Legnano. Ernesto De Angeli iniziò la propria carriera alle dipendenze di Eugenio Cantoni, il quale, intuite la qualità del giovane, gli affidò la direzione della sua stamperia di Milano. Dopo aver acquistato sul suo consiglio, De Angeli, con l'aiuto del Cantoni, riscattò la stamperia che denominò Ernesto De Angeli e compagni. In seguito al matrimonio con la sorella di De Angeli, entrò nella ditta come procuratore generale Giuseppe Frua, che, dopo aver anch'egli lavorato per la Cantoni, aveva a sua volta fondato a Legnano la società Frua e Banfi. I Banfi, a loro volta, avevano impiantato nel 1879 la tessitura Fratelli Enea e Febo Banfi. De Angeli e Frua inglobarono questa società nel 1893. Completarono i lavori di costruzione dell'imponente edificio detto il Castellaccio. L'Olona vista come fonte di vita e di benessere. L'Olona, con il suo passato millenario di elemento vitale, da sempre ha saputo dare alla sua valle e alla sua gente valevoli occasioni per uno sviluppo corretto dell'umano vivere e per una intensa crescita economica e sociale. Quell'incredibile processo di industrializzazione cambiò il volto dei paesi sorti lungo il percorso del fiume Olona. Grandi complessi industriali come i filatoi, tessiture di cotone, officine meccaniche, cartiere e lavanderie pubbliche portarono lavoro sicuro, anche se a volte sottopagato, alla popolazione che era prevalentemente contadina della valle e della pianura legnanese. Come diretta conseguenza di questa stagione positiva si ebbe inevitabilmente un incremento dell'inquinamento industriale. Una massiccia urbanizzazione dei paesi rivieraschi che ha corroso gran parte delle campagne e ha aumentato l'inquinamento del fiume. La sopravvivenza del fiume è ora nelle mani nostre e in quelle dei nostri successori. Se saremo o saranno capaci di ridargli il suo importante e giusto ruolo, le generazioni future godranno dei frutti che Dio e la natura ci hanno messo a disposizione. Mentre nella preistoria era il fiume a garantire la sopravvivenza dei nostri progenitori, ora dobbiamo essere noi ad assicurargli il futuro.